Buongiorno, ciao a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci qui con una nuova puntata del podcast settimanale a prendere in considerazione le vostre proposte, le vostre domande, le vostre opinioni che gentilmente mi mandate via email e che mi aiutano a portare avanti questa iniziativa, ovvero il podcast, che è uno strumento per concederci più tempo per riflettere, per trattare determinati argomenti, per rispondere anche alle vostre domande che spesso mi vengono inviate via chat o via email. Sicuramente poterne parlare attraverso un podcast è più semplice e quindi vi ringrazio delle numerose domande che mi mandate. Vi ricordo il sito accademiaacos.it e vi ricordo che a settembre riprendiamo le attività, quindi abbiamo un calendario molto fitto di appuntamenti. Brevemente, intanto il 6 settembre c'è un webinar online accessibile gratuitamente al link che trovate nel calendario degli eventi, un webinar intitolato Scienza, Conoscenza e Consapevolezza, percorsi di un risveglio ancora possibile. Martedì 6 settembre alle ore 21. Poi invece di persona faremo una serie di incontri. Il 9 settembre a Terni alle 18, l'11 settembre sempre a Terni avremo la presentazione alle ore 17 dei nuovi percorsi accademici che partiranno il 25 settembre partirà il nuovo anno, il nuovo primo anno. Alla sera dell'11 settembre avremo una serata a Borgo Rivo dedicata a Aurobindo, quindi prosegue l'iniziativa a Terni, al Caffè Natalini, di trattare vari argomenti attraverso i protagonisti. Quindi abbiamo parlato di Gurdjieff, di Castaneda, abbiamo parlato di Osho, di Crowley, adesso è la volta di Aurobindo. E vedremo quindi di dedicare la serata dell'11 settembre a questo personaggio, Aurobindo, Mer, lo yoga integrale. Poi il 15 settembre a Terni abbiamo la conferenza pubblica, l'incontro pubblico all'associazione La Pagina, e poi da ottobre questo incontro sarà, come al solito, ogni primo giovedì del mese ad ingresso libero. Sempre ad ingresso libero, venerdì 16 settembre avremo un ospite d'eccezione, avremo il professor Marco Guzzi, che ci accompagnerà in una riflessione, la nuova umanità, percorsi di un risveglio interiore planetario. Il professor Marco Guzzi, personaggio molto interessante, che ho invitato per venerdì 16 settembre alle 18.30 alla libreria Paoline, qui a Terni. E poi avremo altre cose ancora. Sabato 17 settembre ci sarà il workshop Il tamburo e la voce, quindi un seminario su ritmi, tamburi, mantra, portate il tamburo se venite, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste informazioni le trovate sul sito e trovate anche tutti i riferimenti e tutti i recapiti. Ma veniamo alle domande di oggi, ok? Oggi è una giornata dedicata un po' allo sciamanesimo, direi, perché molte domande su questo argomento che io accorpo, perché mi permettono quindi di fare un discorso sullo sciamanesimo in senso lato. Vediamo un po'. Allora, un amico mi chiede: ho un grande dubbio che mi sconcerta sul libro di Carlos Castaneda, Il lato attivo dell'infinito, tra l'altro libro molto molto bello, che consiglio. Mi chiedevo se tu potessi darmi dei chiarimenti sul finale del libro, che mi ha destato una certa perplessità. Nel momento in cui Carlos si precipita giù dalla montagna e nell'istante dopo si ritrova nel solito motel di sempre, scombussolato e infinitamente stanco. È possibile che sia riuscito a spostare il suo punto di unione del suo essere? Così facendo è passato ad un mondo parallelo? Allora, io credo questo. Intanto, quelli di Castaneda sono dei romanzi. Poi, sicuramente, sono romanzi autobiografici, sono romanzi attraverso i quali Castaneda, non senza molti espedienti letterari, racconta comunque la sua esperienza vissuta nel mondo del nagualismo tolteco maya. Però sono romanzi, quindi vuol dire che molte cose lui le racconta, le descrive romanzandole, aggiungendoci un po' del suo, insomma, sicuramente c'è molto di fantasia. Tuttavia i concetti sono, secondo me, straordinariamente coerenti con la tradizione magica tolteco maya, con quel tipo di sciamanesimo, e quindi concetti come quello del punto di unione, che sarebbe un punto all'interno della nostra aura energetica, un punto che si troverebbe dietro di noi, all'altezza delle scapole, a circa un metro dalla schiena, e quello è un punto particolare energetico che corrisponde al nostro interfacciamento con questa realtà. Muovendo quel punto, allargandolo, spostandolo, è possibile aumentare la percezione, quindi l'accesso ad una nostra realtà più consapevole, più completa, più ampia di quella che noi percepiamo normalmente coi sensi fisici. Oppure spostandolo è possibile muoversi tra i mondi del possibile, spostandosi anche su diverse dimensioni, su altre dimensioni spazio-temporali, altre dimensioni dell'esistenza o mondi paralleli. Di questo troviamo traccia in numerose scuole iniziatiche esoteriche d'Oriente come d'Occidente, quindi è un concetto che riprende comunque una tradizione nota e comune a diverse tradizioni, il fatto che esistano dei punti energetici nel corpo o fuori dal corpo, comunque nel campo aurico, intervenendo sui quali è possibile muoversi attraverso una capacità di movimento più ampia, che ci permette quindi di accedere da una parte ad una visione più profonda della nostra attuale realtà, più profonda e più ampia, più elevata, esercitando quindi dei sensi superiori, la chiaroveggenza, la telepatia, la psicocinesi, il viaggio astrale, il viaggio spazio-dimensionale, fino ad arrivare poi appunto all'idea di spostarsi tra altre dimensioni. Questo per avere coscienza della reale vastità dell'essere umano, che è sì qui chiamato a vivere questa esperienza della materia e del corpo, ma tuttavia dovrebbe essere consapevole della vastità della realtà e contemporaneamente della vastità del suo essere, che non è certo vincolato a questo corpo e a questa percezione sensoriale, ma se ne vincola nel momento in cui si identifica con questa realtà materiale, perdendo i connotati della sua reale natura. Ecco allora l'oblio, lo smarrimento, il sonno, la necessità di risvegliarsi all'illusione di un sé troppo piccolo. Quindi Castaneda racconta di un'esperienza particolare, cioè secondo lui è possibile, secondo gli insegnamenti del suo maestro, Don Juan, attraverso un percorso spirituale, quindi non è tanto un tecnicismo, muovo di qui, sposto di là, faccio delle meditazioni, applico delle tecniche e accade questo. No, questo accade all'interno di un percorso spirituale, di coscienza, di consapevolezza, di lavoro su di sé, che implica quindi conseguentemente la possibilità di risvegliare determinate possibilità latenti oppure evolute in quanto nuove nel percorso evolutivo che può essere recuperato dall'essere umano, no? Ora, che il racconto per cui lui si butta giù dalla montagna e forse spostando il punto di unione si ritrova poi nell'albergo, non lo so se questo è successo veramente, se gli è successo, oppure se è un espediente letterario, se è un racconto così inventato per dar corpo all'insegnamento che attraverso i romanzi lui racconta, lui esprime. Certo è che io ho conosciuto sciamani anche in Africa durante la mia permanenza in Camerun, che dichiarano di poter trasformarsi, di poter viaggiare nel tempo, di poter viaggiare nello spazio, che raccontano anche con testimonianze di fenomeni di bilocazione, per esempio. Io non ho mai vissuto direttamente esperienze di questo tipo, e comunque se le vivessi non lo racconterei, probabilmente perché penso siano esperienze talmente importanti e profonde che non possono essere oggetto, almeno per quanto mi riguarda, di ostentazione o comunque di pubblicazione, quando ancora dobbiamo capire la natura di queste esperienze. Però ho ascoltato numerose testimonianze a questo proposito, per cui quella di Castaneda sarebbe l'ennesima. Non mi sconvolgerebbe più di tanto immaginare che possa aver detto anche la verità, perché è un discorso piuttosto comune nelle tradizioni, nei contesti sciamanici, raccontare di questi viaggi e di questi spostamenti, anche attraverso l'assunzione di sostanze psicotrope che producono le condizioni perché il nostro corpo energetico, supportato da un nuovo allineamento dei processi mentali, possa traslare su diversi piani del possibile, al di là poi di quelle che possono essere le facili semplificazioni nel momento in cui si dicesse ma ti sei strafatto di peyote piuttosto che di ayahuasca o di LSD e allora non capivi più niente. In realtà c'è ben altro rispetto a questa semplificazione, anche se, ripeto, quegli strumenti secondo me non sono poi neanche così importanti, non è da attribuire a questi strumenti, mi riferisco alle piante, tutta questa centralità in quello che è un discorso che riguarda l'espansione della coscienza attraverso un percorso che non è solo quindi l'assumere delle sostanze per farsi un trip o sperimentare determinati fenomeni che poi di solito sono dispersivi se non collocati all'interno di un contesto di ricerca e di conoscenza preciso. Quindi io non lo so se Castaneda ha vissuto veramente questo, sicuramente però fa parte di quello che molti sciamani raccontano a questo proposito, nel momento in cui parlano della capacità dell'essere umano di muoversi nel mondo di Maya, direbbero, attraverso il potere di Maya, direbbero gli orientali, che è il potere sull'illusione. Attenzione però, noi non siamo qui per perseguire il potere sull'illusione, noi siamo qui per perseguire la vita reale, non il potere nell'illusione, sull'illusione. Perché quello è un discorso che poi può essere anche limitante, perché non ci fa uscire dall'illusione. Sarebbe come Neo nel film Matrix che si limitasse a esprimere poteri all'interno della Matrix, proprio perché ne ha le chiavi di accesso, ma che mai si risvegliasse veramente al suo stato reale e quindi vivesse il suo risveglio solo come possibilità di riagganciarsi al sistema per poter fare Nimbo Kid all'interno della Matrix, no? Per poter fare Superman all'interno della Matrix. Sarebbe qualcosa di molto limitante. Del resto la differenza tra quello che è uno stregone, un bruco, un diablero, uno sciamano dedito al potere, alla ricerca del potere, in fondo è estremamente limitante come percorso, perché in fondo è un ingigantire l'io, è un ingigantire l'ego, mentre invece il risveglio come emancipazione dall'illusione è uno sbarazzarsi dell'ego, è uno sbarazzarsi dall'io illusorio, non potenziarlo, ma anzi uscirne dagli inganni, dalle illusioni, per poter finalmente vivere secondo la propria natura reale, nelle dimensioni del mondo reale, della vita reale, come diceva Gurdjieff del resto, no? Ecco allora il mistico, il mago nell'accezione più alta del termine, che non è colui che persegue il potere di Maya, ma è colui che persegue la conoscenza del reale, ok? E la vita reale. Un'altra domanda mi dice, mi farebbe piacere leggere la tua a proposito del rito della capanna sudatoria. Te lo chiedo perché ho avuto modo di sperimentarla in Toscana questa primavera e mi ha lasciata molto perplessa, racconta questa mia amica. L'esperienza è stata assolutamente intensa e traumatica, ma vissuta con grande dolcezza. Quello che mi lascia perplessità sono i grandi benefici che ne ho tratto nei mesi a seguire: maggiore chiarezza, maggiore sensitività, rapporto più empatico con la natura. Benefici di cui mi sfugge completamente la causa, visto che ne ho fatte solo 3. A me sembra che sia come una meditazione forzata, in cui molto ma molto del lavoro che ognuno compie deriva dal carisma e dai poteri dello sciamano, che si definisce più o meno apertamente stregone, e la cosa mi pare scavalchi un po' il libero arbitrio di tutti. In effetti questi riti, continua nell'email, sono sempre più frequentati, creano una sorta di dipendenza, nonostante siano pregni di grande sofferenza psicofisica. Che cosa avviene di magico all'interno della capanna? Perdona se non lo chiedo alla persona che la conduce, ma non gode della mia fiducia e almeno, finché non stabilisco una comprensione anche minima, me ne voglio stare a distanza, forse per una buona intuizione, forse per una grande resistenza, eccetera, eccetera. Ma in effetti io ti avrei rimandata infatti a dire, beh, chiedilo allo sciamano. Comunque, capisco quello che vuoi dire, capisco la tua diffidenza, capisco la tua prudenza e capisco anche che può trattarsi di resistenza, perché no? Sicuramente sono esperienze traumatiche nel senso dell'esperienza di picco, no? È un'esperienza comunque che può essere vissuta con profondità, molto significativa, che può produrre degli sblocchi emotivi, può produrre catarsi, drenaggio emotivo e tensionale. In effetti ci si libera da molte tossine durante questa sessione. Pensa, io ne ho fatta una volta e non è che mi abbia entusiasmato granché. Non è la mia modalità, non è la mia via. E quindi io non ci ho trovato niente di particolarmente significativo per me. Anche se riconosco possa essere di grande beneficio per molti, anzi conosco molti che sono assolutamente entusiasti della capanna sudatoria e infatti ne fanno anche tante, in effetti insomma mi sembra forse a volte anche eccessivo quando diventa quasi una moda, però non voglio giudicare. Come dici tu, dipende molto dalla persona che la conduce, quindi dalla sua conoscenza, anche dal suo carisma certamente, perché se ha carisma sa produrre una suggestione funzionale anche all'esperienza, che deve produrre un effetto di cambiamento, di rinnovamento, di sblocco, uno stimolo importante che ci permetta di lavorare su alcune parti di noi. Questo di sicuro dipende anche dalle suggestioni che il conduttore carismatico sa produrre, per cui non è detto che la capanna sudatoria sia un'esperienza sempre positiva, oppure negativa, oppure che non fa niente, oppure che fa chissà che. Dipende da come viene organizzato il rito, da chi lo conduce, dal gruppo, dal contesto, e poi dipende da te, ovviamente, da come ti accosti a questa esperienza, attraverso la dovuta preparazione, la dovuta volontà da parte tua, che può fare la differenza anche a prescindere dal conduttore, perché poi la differenza la facciamo sempre noi, da come ci approcciamo a certe cose. Se tu sei pura, ecco allora che l'esperienza sarà pura in quanto tu sei pura. Se tu sei pronta, l'esperienza avrà efficacia proprio perché tu ti sei disposta intimamente verso le condizioni migliori perché quell'effetto potesse prodursi. E quindi ecco che la differenza la fai tu, a prescindere dal contesto in cui ti trovi, dal conduttore, che può essere anche un cialtrone, ma se tu sei pulita dentro, ecco che questo produce degli effetti. Dall'altra parte puoi incontrare anche uno sciamano straordinario, se tu non fai questo lavoro e vai lì solo per curiosità, forse godi di minori effetti. Certo è che l'esperienza produce degli effetti, soprattutto nei tempi brevi, poi tendono purtroppo a riassorbirsi, però questa maggiore chiarezza di mente, lucidità, è vero, è reale, anche a me è capitato. Però ti dico, non è la mia via, a me non entusiasma granché l'esperienza della capanna sudatoria, però può essere un'esperienza interessante per chi si accosta a quel tipo di percorso di conoscenza e di lavoro su di sé attraverso gli strumenti di quella particolare tradizione. È sempre importante comunque incontrare una persona preparata, onesta, sincera, di conoscenza, che abbia a sua volta un vissuto importante alle spalle nell'ambito di questa particolare via. Spesso si incontrano molte persone improvvisate, quindi qui, certo, se tu ti disponi intimamente bene, come ho detto prima, il risultato dipende da te, però è anche vero che insomma a volte si cade in situazioni un po' banali, un po' superficiali, o dove la suggestione prevale, quindi non è più uno strumento ma diventa un po' il fine, no? Il proporre un fenomeno, il ricercare il fenomeno che è suggestivo, diventa poi un qualcosa di fuorviante rispetto all'obiettivo, che è quello comunque di una crescita in termini di conoscenza di sé, di consapevolezza e di contatto con parti proprie profonde, che non può essere il frutto di una suggestione ben congegnata. La suggestione è un mezzo per spostarti dall'ordinarietà del tuo pensiero abituale, del tuo abituale modo di pensare, però è anche vero che non si risolve tutto nella suggestione del momento, ma perché si inneschino quei processi magici di cui tu mi chiedi, no? Che cosa accade di magico nella capanna? Questo dipende veramente dalla correttezza con cui il rituale viene preparato e gestito nel modo dovuto. Quindi io ti consiglio di ascoltare le tue sensazioni, perché se l'hai già fatto per 3 volte e comunque hai ancora questi dubbi, vai oltre, non è detto che siano resistenze. Spesso noi abbiamo un intuito che ci permette comunque di esercitare un certo discernimento, ok? Quindi questo è quello che penso. Per cui, senza infamia e senza lode, non ti sto né esaltando l'esperienza della capanna né la sto demolendo assolutamente. Però è anche vero che tutto questo sciamanesimo che arriva qui in Occidente, in Italia, a volte è un po' improvvisato, un po' cavalca l'onda così di cose che magari non vengono vissute con la dovuta profondità. E questo è un po' il rischio di una certa New Age, che se da una parte rende accessibili numerose cose che prima neanche ti immaginavi, perché certe esperienze anche solo 20-30 anni fa non è che fossero così facilmente accessibili, e quello era un po' anche la magia, no? Del trovare sincronicamente quell'incontro, quella persona, quella situazione che ti permetteva di vivere certe esperienze che sicuramente non erano pubblicizzate su internet né sui giornali. Oggi c'è una proposta molto fiorente, molto ricca di offerte di esperienze spirituali. Però ecco, in questo c'è anche poi un po' di superficialità. E questo mi permette di arrivare alla domanda su successiva, che adesso vado a recuperare. Allora, un'amica mi scrive e mi dice: per farti comprendere la domanda che vorrei farti, ti invito a leggere questa riflessione di Vito Macuso, tratta dal suo libro Il principio passione. È un libro, tra l'altro, che non ho letto, quindi provvederò. Grazie per la segnalazione. Non conosco questo autore, quindi non mi esprimo. Allora, l'estratto del libro dice: il punto di vista che considera il mondo come organismo naturale si cura poco delle ingiustizie, giudicate manifestazioni diverse dell'unico essere, tutte legittime per il fatto stesso di essere reali. E anche quando le riconosce come tali, chi adotta questo punto di vista si adopera per non preoccuparsene più di tanto, non se ne affligge, tantomeno si scandalizza. Semmai considera anche se stesso come parte della generale ingiustizia che è la vita. E lavora per superarsi e trascendersi, con la volontà di estinguere l'io con la sua brama, fonte di ogni sofferenza. Qui la libertà aderisce alla necessità dell'essere in quanto natura, concependosi come parte di essa e spegnendo in sé ciò che tende a separarla dal flusso impersonale della natura, del tutto privo di preoccupazioni etiche. Qui la libertà non si ribella, aderisce, non cerca altrove il senso o Dio, ma sa che il senso o Dio è qui, ben più alto dell'uomo e delle sue proiezioni, necessariamente antropocentriche, fossero pure le più nobili, come la fame e sete di giustizia. Considera che i fenomeni che per un verso sono iniqui e assurdi, per un altro non lo sono, e che quindi non c'è nulla di iniquo e di assurdo in sé. Il punto di vista che considera il mondo come occasione per l'esercizio del bene e della giustizia si cura poco della logica e della sua necessità, e anche quando la riconosce come tale non può cessare di pensare alla sofferenza degli innocenti e rifiuta di conseguenza ogni idea di eterna armonia, restituendo, come Dostoevskij fa dire a Ivan Karamazov, il biglietto. Troppo si è esagerato il valore di quell'armonia, l'ingresso costa troppo, troppo caro per la nostra tasca, e perciò mi affretto a restituire il biglietto d'ingresso. Biglietto d'ingresso per dove? Non nel regno di Dio, ma in questo mondo, secondo quanto Ivan aveva detto in precedenza al fratello Alyosha. Non è Dio che non accetto, comprendi, ma il mondo da lui creato, è il mondo di Dio che non accetto e non posso risolvermi di accettare. La libertà, che guarda il mondo da una prospettiva morale, non aderirà mai alla logica con la sua necessità impersonale, non si arrenderà mai, non cesserà mai di protestare, si sentirà sempre inappagata dalla realtà di questo mondo, privo di pace e di giustizia. Ma qual è il punto di vista più idoneo da cui guardare il mondo e la nostra vita? Quello fisico, della necessità, che non può essere né buona né cattiva? Oppure quello morale, della libertà, che può essere buona o cattiva? E chi vale di più? Il saggio, che prende atto di una logica ben diversa dal bene degli uomini e non si indigna, né soffre, neppure si scompone, ma continua a essere sereno e a infondere serenità? Oppure il profeta, che non si piega all'ordine delle cose, ma vi si ribella e per questo soffre tormenti interiori ed esteriori e vive e fa vivere in continua tensione? Cosa vale di più? La resa sapiente a un ordine del mondo diverso da quello che gli esseri umani si aspettano? Oppure la resistenza etica di chi non si piega? E non piegandosi riesce a far compiere al mondo, magari al prezzo della sua stessa vita, qualche passo in avanti verso una maggiore giustizia? Qual è il punto di vista da assumere? Quello che cancella ogni punto di vista antropocentrico e considera le cose senza gerarchie di valori, ma ne accetta la beata necessitas? Oppure quello espresso da quella parte dell'uomo, solitamente designata come coscienza morale e che genera fame e sete di giustizia? sono domande a cui non so rispondere. Questa dicotomia sia reale, non ci sono dubbi, c'è l'immenso fiume del pensiero dell'umanità a testimoniare questa divisione. Fine della citazione. Quindi Vito Macuso, nel suo libro Il principio passione, molto bello, mi intriga molto, quindi lo leggerò, anzi me ne prendo nota proprio in questo istante, Il principio passione, propone una questione molto interessante, no? Molto interessante. Il tutto è uno, il tutto va bene, l'Advaita Vedanta, anzi non c'è nulla di cui parlare perché in fondo nulla esiste, e se esiste comunque ha i suoi equilibri che noi non sappiamo leggere, per cui navighiamo in questo mare senza preoccuparci perché tutto ha un senso e tutto è giusto e tutto ha i suoi perché, anche se a noi paiono insoddisfacenti. Nel momento in cui cerchiamo di spiegare la sofferenza, l'iniquità, la guerra, il male, però tutto ha una sua ragione d'essere in fondo, oppure dall'altra parte no, ciò che è male, ciò che è bene, ma che cos'è bene e male? Qui entriamo giustamente, come dice l'autore, in un discorso molto ampio, tipico del pensiero filosofico di tutti i tempi. Quindi la mia amica mi scrive, dunque se vogliamo prendere come esempio un maestro come Gesù, mi verrebbe da dire che vale la pena essere profeti cercando con le nostre possibilità di cambiare ciò che crea dolore, ingiustizia e sofferenza. Pensate, aggiungo io, anche Buddha, no? Che si era posto il problema di risolvere la sofferenza. Almeno nel mondo della nostra piccola quotidianità, ma noi non siamo lungimiranti quanto lui, Gesù, lui Buddha. Né tantomeno siamo chiamati a far avverare profezie ancestrali e spesso non sappiamo per certo quando una cosa sia realmente un male, se oltretutto il saggio dentro di noi ne contesta l'esistenza assoluta. Cosa fare di fronte alla manipolazione, al plagio, all'ingiustizia, spesso mascherata? Guardare, riconoscere e passare avanti? O denunciare e cercare di portare un cambiamento? Questa è una riflessione molto bella, che secondo me dovremmo fare in momenti dedicati a una meditazione, all'interno anche eventualmente di un gruppo di meditazione, di incontro. Io penso questo, penso che ancora una volta viaggiamo sul paradosso, sul koan, sul cercare di coniugare quello che apparentemente dal nostro punto di vista è inconiugabile. Dal mio punto di vista sono vere entrambe le cose e sono illusorie entrambe le cose. Dipende da come siamo noi, dal momento in cui ci poniamo questa domanda, da ciò che la motiva e dalle circostanze, prendendo atto delle quali preferiremo un atteggiamento piuttosto che un altro. E allora sarà più saggio andare oltre o forse sarà più saggio affermare il proprio senso di conoscenza e di giustizia. Io penso questo, che dobbiamo adottare una strategia, fermo restando che entrambe le cose possono avere un senso nel momento in cui possiamo considerare le circostanze attuali, interiori e esteriori, per le quali potrebbe essere più saggio operare in un modo oppure nell'altro. Io credo che la cosa più importante sia guardare, riconoscere e passare avanti fuori di sé, ma denunciare e cercare di portare un cambiamento dentro di sé. Mi spiego, cerco di spiegarmi meglio. Queste due cose sono, secondo me, valide entrambe, ma si riferiscono, dal mio punto di vista di adesso, per quello che mi sento dirti adesso, a due diversi contesti. Quando osserviamo la realtà fuori di noi, che ci pare spesso ingiusta, una realtà di sofferenza, di dolore, di ingiustizia, di conflitto, di guerra, di ignoranza, di paura, una realtà iniqua, ingiusta, disarmonica. È ovvio che noi faremo la nostra parte, cercando di essere noi in un certo modo, in primis, essere noi a testimoniare con il nostro comportamento più che con le nostre parole quello in cui crediamo. Ma forse nel mondo esterno spesso può essere utile, saggio, guardare, riconoscere e passare avanti. Ripeto, questo non vuol dire indifferenza o adeguarsi o interpretare noi stessi il male che ci circonda, ma fare la nostra parte per quanto ci riguarda, essere comunque portatori di quello che sentiamo essere una maggiore armonia, una maggiore giustizia, una maggiore equità con il nostro comportamento. Quindi nel nostro ambito familiare, professionale, di amicizie, di conoscenze, nelle ordinarie questioni di tutti i giorni, essere noi quel cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, come direbbe Gandhi, no? Come ha detto Gandhi. Ma senza, secondo me, entrare nella paranoia del doverlo cambiare, del doverlo denunciare, del doverlo combattere, del scendere su quel terreno, cavalcando nelle logiche, tra l'altro, perché la logica del conflitto è propria di quel mondo. Dall'altra parte, dentro di noi, invece, non deve passare nulla. Quindi se fuori di noi siamo disposti a essere tolleranti e a sperare in un ordine che noi in questo momento non sappiamo leggere, che possa comunque dare un senso anche a ciò che percepiamo come male, pur facendo la nostra parte, interpretando quello in cui crediamo attraverso il nostro comportamento e la nostra vita. Ma se fuori di noi siamo anche disposti a riconoscere e ad andare oltre, nei limiti del ragionevole, quindi non entriamo nella paranoia, nel cortocircuito del terrorismo, della paura, del conflitto, del complottismo, dell'ansia esistenziale che porta tormento, perché in fondo poi ci perdiamo in tutto questo se non abbiamo un centro saldo che irradia un'informazione diversa. Quindi se fuori di noi siamo disposti, dovremmo essere disposti ad una saggezza longanime, equanime, lungimirante, dentro di noi invece dobbiamo essere dei severissimi gendarmi della verità e della giustizia. Dentro di noi dobbiamo essere severissimi con quelle parti che dentro di noi riconosciamo come ingiuste, inique, immature, conflittuali, violente, traumatizzate, egocentriche, viziate quindi da tutte quelle distorsioni che spesso dentro di noi alimentano la realtà esterna oppure rilasciano consenso alle brutture del mondo e che trovano in noi giustificazione e rispondenza, che è poi quella che ci fa scandalizzare, ma che in fondo trova in noi l'appiglio, l'aggancio, la corrispondenza interiore. Allora ecco che dentro di noi dobbiamo adottare la logica del profeta, dentro di noi. Quindi dobbiamo essere saggi fuori di noi e profeti dentro di noi, secondo la descrizione che abbiamo visto nell'estratto del libro. Poi anche questa non vuole essere una formula definitiva, assoluta, non può esserlo. Quindi, come nell'immagine del Tao, fuori di noi saremo saggi, ma avremo un puntino del profeta. Dentro di noi saremo profeti, ma avremo anche un puntino del saggio. E con questa riflessione bellissima che vi invito a proseguire, a continuare, direi che per oggi abbiamo terminato. Vi rimando alla prossima settimana, continuate a scrivermi, info@carlodorofatti.com, accademiaacos.it, il sito. Grazie, ciao a tutti, ciao.